buona serata, benvenuti a questo Consiglio Comunale che chiude l'anno 2023. Prego il segretario con l'appello.
Buonasera, procedo con l'appello. Vendramini Paolo, Daroldo Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarin Enrico, Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo, assente. Okay. Quindi la seduta è valida, prego Sindaco.
Bene, abbiamo i numeri per il Consiglio, quindi ringrazio tutti i presenti e partiamo dal primo punto che è l'esame dell'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, altrimenti possiamo metterlo ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità. Passiamo al secondo punto che è l'approvazione della convenzione per l'affidamento dei cantieri per gara d'appalto per quanto riguarda il PNRR e la committenza della Federazione dei Comuni di Campo San Piero. Voi sapete che la legge del PNRR prevede che ci sia una centrale unica appaltante. Già alcuni finanziamenti che sono arrivati a Ponte nelle Alpi sono stati gestiti proprio da questa commissione, comprese ad esempio i marciapiedi, quasi 1 milione di euro per Viale Cadore, il palazzetto dello sport, quindi andiamo a reiterare la convenzione anche per il 2024. Se ci sono approfondimenti o indicazioni tecniche, c'è qui anche il segretario che può rispondere ad eventuali domande. Quindi possiamo procedere con l'approvazione. Chi è d'accordo? Ah sì, prego, scusami.
Grazie Sindaco. Appunto, come diceva, il codice dei contratti pubblici che è entrato in vigore ad aprile 2023 con efficacia 1 luglio 2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore a 500.000 euro procedano all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza qualificata. Pensiamo che attraverso la stazione unica appaltante ci sia sicuramente una maggiore qualità ed efficacia nell'ambito della contrattualistica pubblica con una maggiore professionalità e soprattutto velocità nello svolgimento degli adempimenti e delle procedure. Abbiamo visto che la convenzione avrà durata triennale, quindi da il 1 gennaio 2024 al 31/12/2026, ed è comunque prevista la facoltà di recesso anticipato. Fino ad ora ci avete riportato un riscontro positivo e quindi ci auguriamo di continuare su questa strada e di vedere un numero crescente di gare di appalto. Sarà un segno di un territorio vivo e speriamo anche sempre in continua evoluzione. Grazie.
Ok, allora io ringrazio la consigliera Bindella per l'intervento, abbiamo visto anche la capacità proprio di questa stazione unica appaltante che non gestisce unicamente i fondi che sono arrivati a Ponte nelle Alpi, che sono molti, ma anche altre realtà della Regione Veneto e quindi poi ci permettono nella graduatoria che hanno anche di ditte importanti a livello regionale e nazionale con delle caratteristiche particolari, anticorruzione, antimafia, quindi sono anche le stesse ditte una garanzia di un appalto sicuro. Quindi noi mettiamo al voto questa convenzione, chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività, unanimità. Passiamo al prossimo punto, che è la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale IMU. Prego, Assessore Pontello.
Sì, eccoci, buonasera, grazie Sindaco. Allora, le aliquote e le detrazioni per quanto riguarda l'imposta municipale propria, quindi l'IMU per l'anno 2024, rimangono invariate. Il gettito atteso per il 2024, al netto della quota che va allo Stato e della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale, è di 1.570.000 euro. È in previsione, naturalmente, 1.570.000 euro, abbastanza allineata agli anni precedenti. Le aliquote vigenti erano state determinate nel 2021, sono state confermate per il 22, 23 e 24, quindi andiamo sostanzialmente a non fare alcuna variazione per quanto riguarda aliquote, detrazioni e regolamento di applicazione dell'IMU, quindi valgono tutte quelle previsioni che erano già vigenti. Aggiungo che il gettito determinato dall'attività di controllo si prevede in 150.000 euro. È un gettito che è in aumento rispetto alla previsione, anzi al determinato dell'anno precedente, e a seguito dell'attività intensificata di attenzione alle verifiche della riscossione, grazie anche all'ufficio dedicato, ufficio tributi, al quale va anche il plauso per il tipo di attività capillare che stanno svolgendo. Direi che non aggiungo altro su questo punto. C'è un aspetto che viene citato anche in delibera, in proposta di delibera, che riguarda un meccanismo tecnico per il quale in futuro le aliquote dovranno essere determinate utilizzando l'applicazione del portale del federalismo fiscale. Per quest'anno vale l'esenzione perché, come sempre, si tratta di mettere in moto un meccanismo che è nuovo, va collaudato, va messo a punto, quindi è una nota che metto perché insomma si cita in delibera, ma non cambia niente. Quindi confermo quanto ho detto finora, non aggiungo altro, grazie.
Grazie, Assessore Pontello. Prego, ci sono interventi. Consigliere Vindella.
Grazie. Ci troviamo anche quest'anno, come sempre durante l'ultimo Consiglio Comunale dell'anno, a trattare il tema delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale IMO per l'anno successivo. Come diceva l'assessore, nulla cambia rispetto all'anno scorso, infatti è vero, le due proposte di delibera riportano le stesse aliquote e le stesse detrazioni, unica differenza è l'importo del gettito atteso per l'anno 2024 che è pari a 1.570.000 mentre l'anno scorso era 1.530.000. Tutto uguale, le nostre considerazioni quindi non cambiano rispetto a quanto già a suo tempo espresso. Grazie.
Grazie, se non ci sono altri interventi direi di mettere ai voti questo punto. Chi è d'accordo? Astenuti? Contrari? 2. Immediata esecutività? Unanimità. Passiamo al prossimo punto, che è l'approvazione degli indirizzi gestionali rivolti alla società Ponte Servizi del Comune di Ponte nelle Alpi per il 2024-2026. Assessore Pontello.
Sì, ecco, allora per quanto riguarda gli obiettivi è l'applicazione di una previsione della legge Madia, secondo la quale, soprattutto in tema di amministrazione del personale, contenimento dei costi personale, vanno dati degli obiettivi alle società partecipate. Quindi il testo che è stato già esaminato in Commissione Programmazione riporta correttamente, rispetto alla previsione del decreto, il termine obiettivi. Il primo che era stato diffuso riportava indirizzi, quindi c'è questa modesta correzione. Gli obiettivi riguardano il complesso dei costi di funzionamento, ma dico come ho già anticipato con rispetto alle normative, Scompare rispetto agli anni precedenti il rispetto del piano di risanamento, ritenendosi conclusa questa fase, e quindi, ripeto, gli obiettivi sul complesso dei costi di funzionamento, gli obiettivi in materia di personale, sempre con riferimento alla legge Madia. Inoltre viene ricordato con l'occasione alla società partecipata, ma si tratta di obiettivi che sono in qualche modo indicati e ragionati anche insieme alla società, nel senso che il Comune è il socio unico partecipante e quindi dà gli obiettivi alla società partecipata. In questa situazione devo anche ringraziare l'amministratore unico Pierpaolo Collarin, perché c'è sempre un rapporto di reciprocità per cui riesce a considerare unitariamente la visione della partecipata al 100% e della società. In materia di prevenzione della corruzione viene fatto riferimento alle norme di legge, come per quanto riguarda la materia della trasparenza, la materia della privacy. La durata di questi indirizzi è per il triennio 24-26. Non aggiungo altro, rimango a disposizione. Grazie.
Grazie, ci sono interventi, prego.
Allora, parliamo di Ponte Servizi, società interamente partecipata dal Comune di Ponte nelle Alpi. Ci chiedete di approvare gli obiettivi gestionali per il triennio 2024-2026 dopo la chiusura, come diceva l'assessore, del piano di risanamento. Chiedete a Ponte Servizi di attivare tutte le iniziative preventivamente concordate con il Comune atte a mantenere l'equilibrio economico-finanziario, di trasmettere trimestralmente al Comune report sull'andamento economico e gestionale della società, di trasmettere per l'approvazione del Consiglio Comunale il documento di programmazione economica relativo al successivo esercizio, di predisporre annualmente a chiusura esercizio una relazione sul governo societario. Allora, sulla questione Ponti Servizi abbiamo discusso a lungo, è stato anche unico tema di un Consiglio Comunale a ottobre 2020. Ci tornano in mente numeri e termini difficili da dimenticare, numeri come 1.300.000 euro, termini come debiti fuori bilancio oppure errore di bilancio. Ricordiamo che il bilancio della società Ponte Servizi per l'anno 2019 ha evidenziato una perdita di esercizio di 1.313.000 euro. 901.000 euro della perdita del 2019 e 411.000 euro perdita portata a nuovo. Non vogliamo tornare su argomenti già ampiamente trattati e, a proposito, vogliamo sottolineare ancora una volta che il gruppo di opposizione non ha mai messo in discussione la qualità del servizio offerto dalla società, nemmeno la cultura ormai radicata nei cittadini per quel che riguarda la raccolta differenziata e nemmeno il gran lavoro che hanno sempre svolto tutti i dipendenti. Però una cosa non c'è ancora totalmente chiara, cioè nel parere Pro Veritate dell'avvocato Mario Bertolissi in merito alla legittimità dell'intervento di soccorso finanziario da parte del Comune nei confronti della Ponte Servizi, l'avvocato scrive che il risultato negativo è attribuibile per sua interezza a condizioni, decisioni ed eventi degli anni precedenti, le quali solo nell'ultima redazione del bilancio sono emerse nella loro errata rilevazione. Infatti, in sede di elaborazione del bilancio ed esercizio della società sono state rilevate diverse incongruenze sui fatti aziendali e sulla rappresentazione contabile. Le cause della crisi, diceva, sono principalmente riconducibili a vari punti. Quello che prendiamo noi in considerazione adesso è la sottocapitalizzazione originaria che la società ha sempre avuto, in quanto ha sempre posseduto e possiede tuttora un capitale sociale di 10.000 euro. Il capitale sociale, vediamo, è a tutt'oggi 10.000 euro, con una voce di, a patrimonio netto, di versamenti in conto capitale di 150.000 euro. Nella nota integrativa del bilancio vediamo scritto che i costi di impianto e implemento sono costituiti dalle spese sostenute per le operazioni di aumento di capitale avvenute nel corso del 2020-2021 ammortizzati 5 anni. Ecco, questo è una cosa, un tecnicismo che non riusciamo a capire, se magari potete darci un chiarimento. La società, effettivamente è vero, ha chiuso nel 2022 con un utile di 56.000 euro. Da parte nostra rimane sempre il rammarico per una situazione che è stata portata avanti per troppo tempo con numeri che sono cresciuti in negativo in modo esagerato, nonostante le affermazioni fatte dall'amministrazione relative al controllo analogo, riferite al fatto che veniva sempre fatto il controllo analogo. Concludo dicendo che da parte nostra risulta ancora oggi particolarmente difficile digerire quanto è successo in questi anni. Riteniamo appunto che questi report, questi controlli dovevano essere più efficaci ancora a suo tempo. Grazie.
Beh, insomma, adesso personalmente non torno sulle argomenti che abbiamo trito e ritrito durante questo Consiglio Comunale, nel senso che sono stati all'ordine del giorno diverse volte tutti i passaggi del 2020, tutte le osservazioni e gli schemi tecnici della consulenza Bertolissi. Su questi non intendo tornare. Sulla nota non ce l'ho sotto mano, quindi mi rimango disponibile a esaminarla in commissione programmazione con il testo, questa nota che veniva citata, perché così sui due piedi non posso commentare non avendo il testo sotto mano. Mi fermo qui dal punto di vista tecnico, nel senso che l'osservazione, il parere dell'organo di revisione anche sulle partecipate, ma poi ci torneremo con il bilancio di previsione, mette in evidenza anche che tutte le partecipate in generale, quindi Ponte Servizi compresa, chiude con un utile. Ricordo che l'utile viene portato a capitale proprio, quindi non è stato distribuito, è stato messo a capitale proprio, quindi oltre al versamento a titolo di capitale che è stato fatto a suo tempo, il conferimento che veniva adesso citato, c'è da tener conto che nel capitale proprio della società sono entrati i flussi di utile maturati in queste annualità, in questi esercizi. Dunque, dal punto di vista del capitale, stiamo mirando ad avere un capitale rafforzato, non solo mirando, abbiamo ottenuto già con un versamento citato di 150.000 euro e poi questi ulteriori versamenti sotto forma di utili accantonati e che diventano capitale proprio. Quindi il modo più consono per entrare nella fase nella quale ci troviamo adesso, che è la fase nota in cui tendere alla società unica. Ma io mi limito a questi aspetti più tecnici, eventualmente l'assessore all'ambiente può intervenire invece su quanto riguarda i termini politici.
Scusi, solo rimanendo sempre nell'aspetto tecnico, la domanda era perché il capitale sociale è rimasto di 10.000 euro? Questo era il tecnicismo.
Ma la sostanza non cambia, nel senso che la scelta di indirizzare, o meglio di denominare somme, cioè il capitale proprio all'interno, credo assolutamente, cioè dipendente da elementi tecnici, ma secondo me non è sostanziale, nel senso che il capitale proprio è dato dal capitale sociale, dagli utili non distribuiti e dai versamenti in conto capitale. Stiamo parlando esattamente dello stesso capitolo nel bilancio. Cambiamo i termini, ma non cambiamo la posizione e il significato delle poste che ci sono. Su questo siamo assolutamente tranquilli che non ci sono sotterfugi, ci possono essere scelte di varia natura tecnica di bilancio, ma non nel carattere del tipo di versamento che viene fatto. Queste somme sono capitale proprio della società.
Sì, io veramente ne capisco poco, ma se non ricordo male, l'avvocato Bertolissi, a questo proposito, nel discorso di aumento del capitale oppure per il discorso di conto capitale, faceva una valutazione di tipo economico, nel senso di costi, nel senso che mi pare ricordare che se noi l'avessimo messo come capitale sociale avremmo avuto delle spese in più. Mi pare che più o meno fosse questo, però potrei anche sbagliarmi. Per il discorso del invece di Ponte Servizi in generale, allora io penso che la minoranza sia un po', forse un po' troppo severa con questa amministrazione, perché in realtà questa amministrazione, come appunto fondamentale, iniziale, era quella di risanare Ponte Servizi. Sono stati anni in cui abbiamo lavorato insieme, ovviamente con l'amministratore unico, su questa cosa. Quindi non è che può la minoranza dire che noi abbiamo nascosto o che noi non abbiamo rassicurato solo. Noi abbiamo proprio fatto il risanamento dei Ponte Servizi. L'abbiamo in qualche modo fatto una società che ha buon diritto può entrare nella holding che stiamo costruendo sul discorso della raccolta dei rifiuti provinciale. Sul discorso degli obiettivi, ovviamente l'assessore bilancio ha parlato di obiettivi tecnici, societari, ecco, io aggiungerei degli obiettivi in più che purtroppo sono mancati in questi anni da parte di Ponte Servizi, e lo dico un po' con rammarico, un po' perché effettivamente avevamo questi problemi di tipo economico e quindi ci assorbiva moltissimo. Poi con il discorso del Covid che ci ha bloccato completamente le iniziative. Perché dico questo? Perché secondo me avremmo di nuovo bisogno di un nuovo investimento da parte di Ponte Servizi in cultura del rifiuto, tra virgolette. Nel senso che forse è vero che siamo virtuosi, è vero che abbiamo avuto ottimi risultati, è pur vero comunque che secondo me bisognerebbe ancora far di più. Un po' seguendo anche il discorso che sta venendo fuori, anche a livello europeo, vale a dire che il riciclo va bene, il riciclo deve essere fatto bene, anzi direi di più, dovrà essere fatto anche meglio, e però dovremo più orientarci verso il riuso. Ecco, la nuova diciamo così, scommessa per il futuro è quella del riuso, e naturalmente accompagnato al riciclo, ma spingere di più sul riuso. Ecco che questo è, diciamo così, è uno sforzo che dovremmo chiedere a tutti i nostri concittadini, e che ovviamente come Ponte Servizi e come amministrazione, che vabbè oramai noi siamo alla fine, ma mi auguro che la prossima che avvenga si spenda nel territorio proprio per far passare questo messaggio insieme a Ponte Servizi e spero alla holding provinciale della raccolta dei rifiuti.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Vediamo di rimettere un po' i puntini sulle i. Noi non è che siamo stati critici verso questa amministrazione perché ha risanato Ponte Servizi. Siamo stati critici perché molti componenti di questa amministrazione, che erano le amministrazioni prima, dicevano sempre che il Ponte Servizi era il fiore all'occhiello di questo comune. Questo, i fatti dal punto di vista economico, hanno dimostrato che ciò non era vero. Avevamo una qualità nella raccolta, ma avevamo dei conti che facevano falla da tutte le parti. Quindi questa amministrazione si è presa l'onere, ma non so se è l'onore, vedremo cosa dirà la Corte dei Conti, ma chi ha votato a favore di un saneamento di 1.300.000 ha certificato che c'erano dei debiti fuori bilancio. Se volete un plauso per aver risanato, fatevelo. Era motivo e dovere dell'opposizione dire che Ponte Servizi, dal punto di vista economico, era stata gestita in malo modo. Ed era stata gestita in malo modo nei fatti, nelle delibere che voi avete portato in questo Consiglio Comunale. E non stiamo sempre a dire l'opposizione ce l'ha con i dipendenti, ce l'ha, come ha detto bene la mia collega, noi non ce l'abbiamo con i dipendenti, non ce l'abbiamo col tipo di raccolta. Ce l'abbiamo qui ha gestito Ponte Servizi, con chi ha creato quel buco di bilancio, che voi, mi dispiace, io ve l'ho detto a gran voce, ma voi pagherete se la Corte dei Conti dirà che quelli debito fuori bilancio, così come impostato, non doveva essere risanato. E ne pagherete personalmente, e io non ho nessuna gioia su questo. Noi abbiamo fatto il nostro dovere di denuncia. La giustizia tributaria farà il suo corso. Grazie.
No, dico, scusa, bene, mi piacerebbe anche sapere però da parte dell'opposizione allora qual era la ricetta di risanamento, ma la metto così perché è così imbeccato. Io credo che questo sia il momento in cui da qua si parte insieme per guardare il futuro, ovviamente con i punti di vista diversi che ci contraddistinguono, ma per guardare la società che viene avanti, il tema del riuso piuttosto che del riciclo, e questi credo siano gli elementi su cui scontrarsi. Ovvio che c'è una responsabilità che io personalmente prendo al 100%, ovvio che c'è una giustizia che farà il suo esame, le sue cose, però questa era l'alternativa, oppure quella di lasciare sul lastrico 17 famiglie di dipendenti, chiudere la società e mandarle in perdita, in fallimento, lasciando anche i creditori scoperti. Questa era l'alternativa? Io non ne vedo altre, mi piacerebbe sapere, ma non vorrei perdere troppo tempo su questo punto ancora, qual è l'alternativa che viene così, che si aleggia da parte della minoranza? Grazie.
Sì, solo per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo. Diciamo che questo è uno degli obiettivi che abbiamo raggiunto e di quali siamo particolarmente orgogliosi di quello che è stato fatto, al di là della responsabilità. Se ci saranno, va bene, ce ne assumiamo le responsabilità, però abbiamo fatto quello che dovevamo fare, e quindi il fatto che l'obiettivo risanamento, come è stato detto, non c'è più questo obiettivo risanamento nei progetti futuri, questo è il successo di questa amministrazione, di questi 5 anni, di questo siamo orgogliosi, e se tornassimo indietro faremmo la stessa cosa. Sicuramente questa amministrazione è il frutto anche delle amministrazioni precedenti, inevitabilmente, però noi rispondiamo di quello che abbiamo fatto in questi 5 anni, e quindi lasciamo una situazione migliore di quella che abbiamo trovato, e di questi siamo particolarmente orgogliosi di questo.
Grazie, sì, non mi preoccupo, la minoranza fa il suo, è cambiata completamente anche la normativa per quanto riguarda anche eventuali responsabilità che non ce ne sono da parte degli amministratori. Si sa che è la gestione diretta, quindi in tutte le società, ma non è questo il discorso di Ponte Servizi, in cui ci dovessero essere delle problematiche, sono i singoli personale che ha lavorato su determinate delibere, ma questo assicuro assolutamente che il lavoro che è stato fatto ci rende orgogliosi. Non abbiamo mai sentito delle proposte che siano venute, come diceva l'assessore Pontello, da parte della minoranza su come risolvere la questione. Io ringrazio anche l'assessore Dal Borgo, perché Ponte Servizi siede a pieno titolo a livello provinciale nelle partecipate che stanno coordinando e stanno portando avanti la grande holding, cioè la grande scommessa provinciale sui rifiuti e sul coordinamento provinciale. Nell'ambito del Lato, quindi Ponte nelle Alpi, con questo percorso diventa forte, perché diventa forte nel senso che discutiamo a pari con le altre società e con tutti gli altri comuni della provincia, anche questo è per noi un orgoglio. Sono passati ormai quasi 4 anni da quelle discussioni in Consiglio Comunale, quindi guardiamo avanti, abbiamo veramente una società oggi partecipata di grande rilievo, rimane un nostro fiore all'occhiello, ci possono essere ovviamente delle curvature, perché in tutte le famiglie amministrative ci possono essere delle situazioni che vanno naturalmente analizzate, approfondite, e poi si trova la soluzione. Direi che la popolazione ne è convinta, come diceva la consigliere Bindella, premia il lavoro della raccolta differenziata, i dipendenti, la gestione, quindi con questo voglio dire noi alziamo gli occhi e guardiamo avanti verso il futuro. Detto questo, mettiamo ai voti. Chi è d'accordo? Contrari? Assoluti nessuno. Immediata esecutività. Unanimità. Passiamo al prossimo punto, che è l'approvazione del documento unico di programmazione 24-26. Prego, Assessore.
Sì, grazie Sindaco. Beh, dunque, il documento unico di programmazione è il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. È il documento di programmazione, è il documento, come sappiamo, nella parte operativa, nella parte strategica, che indica qual è il programma e lo traduce in azioni concrete in termini di numeri di risorse stanziate. E l'approvazione del DUP 24-26 è già avvenuta il 27 settembre 2023. La nota di aggiornamento al DUP 24-26 è stata presa con delibera di giunta comunale 201 del 29 novembre, quindi è una approvazione di nota di aggiornamento piuttosto recente, presa in giunta. In particolare quello che viene modificato nella nota di aggiornamento è la parte relativa alle opere. Sono sostanzialmente tre tipologie, sono il programma triennale delle opere pubbliche che quindi vanno per importo superiore ai 150.000 euro, il programma triennale degli acquisti delle forniture dei servizi importo superiore ai 140.000 euro e poi c'è la parte che riguarda, sempre inserita nel DUP, che riguarda gli interventi in previsione che non sono ancora finanziati ma che sono ovviamente i primi a essere pronti per la progettazione e la realizzazione con risorse proprie oppure con bandi di finanziamento. Siccome la parte preponderante del DUP secondo me è quella che riguarda le opere, mi permetto di fare un unico accenno all'opera che, di cui si parlava anche in Commissione Programmazione, per poi lasciare la parola al Sindaco per quanto riguarda la previsione di interventi. L'opera di cui si parlava è un'opera che, un contributo che è stato tolto dal documento unico di programmazione rispetto all'anno precedente e che è l'opera che riguarda questa sede municipale. Il contributo era un contributo previsto dalla Regione, è stato concesso nel 2021 e riguarda interventi strutturali di edilizia pubblica strategica. Questo contributo prevedeva 240 giorni per l'affidamento dei lavori. È stato poi prorogato fino al dicembre di quest'anno. È un contributo che non è stato, del quale non abbiamo usufruito, perché gli interventi che sono stati previsti perché si potesse arrivare all'affidamento e poi alla realizzazione dell'opera erano interventi che avrebbero reso necessario lo svuotamento integrale di questa sede municipale, di questo fabbricato, e il riposizionamento in altra struttura degli uffici per l'espletamento dei servizi correnti. È un'operazione con la quale evidentemente bisogna fare i conti a tavolino ben per tempo, bisogna fare in modo che l'attività non si fermi, bisogna fare in modo che tutta la struttura, archivi compresi, possa trovare alloggiamento in altra sede. Evidentemente i tempi che erano stati inizialmente previsti dal bando non sono stati giudicati sufficienti per portare a compimento con sicurezza questa opera, che evidentemente è un'opera necessaria, cioè l'aspetto di intervento strutturale per questo fabbricato è indubbiamente un aspetto importante, vuoi per la quantità di dipendenti che vi lavorano tutti i giorni, vuoi per la quantità di pubblico che entra in questa sede municipale. Evidentemente le due cose sono sul piatto della bilancia, dobbiamo essere in grado, come ho detto prima, di garantire la sicurezza di chi ci lavora, la sicurezza di chi ci entra, ma anche l'ordinaria operatività degli uffici e la gestione oculata di tutto il materiale che c'è all'interno. Ecco, quindi in questo momento è un'opera che non è riuscita a quadrare, cioè ad arrivare a conclusione. Ci saranno altre formule, noi possiamo anche attingere a mutui. Tra l'altro, ecco, questo è un altro aspetto importante, l'opera prevedeva un contributo di 500.000 euro con un piano dell'opera di 1.300.000. Quindi la differenza, 1.350.000, la differenza di 850.000 euro era prevista a mutuo. E nel frattempo le vicissitudini che ben note conseguenti al Covid ma anche alla spinta inflazionistica hanno fatto sì che le previsioni di spesa lievitassero fino quasi a raddoppiare di questo intervento, quindi non sarebbe più bastato un mutuo di 850.000 euro, sarebbe dovuto aggiungere un contributo, un mutuo di quasi il doppio. Evidentemente questa e le tempistiche sono le due elementi per i quali abbiamo deciso di non procedere con questa modalità di realizzazione di quest'opera. Ecco, passo la parola al Sindaco invece se vuole continuare a illustrare alcune delle opere in programma. Grazie.
Sì, grazie Assessore. Cercherò di essere più breve possibile anche se gli interventi sono tantissimi, quelli del 2023, quelli del 2024. Io ringrazio tutta la maggioranza, ma anche le indicazioni che sono arrivate spesso dalla minoranza sui lavori nella nostra comunità. È un DUP, un piano di opere pubbliche che è fatto a più mani. Ringrazio anche sempre per la presenza nell'ufficio tecnico dell'assessore Marta Viel, come di Oliseo Salvagno per quanto riguarda l'Unione Montana, l'assessore all'ambiente, insomma c'è la mano di tutti quanti in questo DUP. E parto da una delle volontà del nostro capogruppo, poi che si è coordinato per quanto riguarda le ciclabili con l'assessore all'ambiente, perché facendo le sue passeggiate domenicali dalla zona dell'Oltrerai sino a Ponte nelle Alpi, a un certo punto finita la ciclabile, no? Ponte nelle Alpi Paiane, diceva ma se fallo con me andare, no? A piedi lungo Viale Cadore. E quindi abbiamo iniziato a pensare alla progettualità, alla messa in sicurezza di un'arteria che è importantissima, che vede la presenza di tanti insediamenti industriali, artigianali, ma anche di cittadini. E quindi portiamo a termine un'opera di 1.000.000 di euro con il PNRR, i marciapiedi in sicurezza, ma soprattutto collegati con le ciclabili. Dico le ciclabili perché stanno diventando anche, oltre a una mobilità sostenibile, stanno diventando anche una risorsa. Voi pensate che il contapassaggi che il comune di Soverzene ha messo al confine della ciclabile Soverzene-Socher conta quasi 40.000 passaggi da giugno fino a questi giorni. È una grande opportunità perché le stesse cifre presumibilmente saranno lungo le altre ciclabili e quindi la possibilità di sviluppare indotto con bed and breakfast, con i nostri locali. Dico, ci sono dei lavori importanti di imprenditori locali che stanno creando nuovi punti di ristoro e anche bed and breakfast. Ce n'è uno molto particolare nella zona della strada romana, nella zona di Pian di Vedoia. Pian di Vedoia è stato messo a posto, anche riqualificato completamente il ristorante da Benito. Ora c'è un bed and breakfast su un ex edificio, era un rudere, e adesso è veramente un edificio che verrà inaugurato la prossima primavera con 8 camere di ricezione, soprattutto per turisti in bike. Poi tutta la partita dello stadio di Ponte nelle Alpi, e sono iniziati i cantieri per quanto riguarda gli spogliatoi, 200.000 euro, una richiesta di tutte le società sportive che frequentano quella zona, il palazzetto dello sport. Abbiamo concluso da poco una riunione con le società sportive perché presumibilmente tra il 26 marzo e giugno iniziano i lavori da oltre 1.000.000 di euro per le nostre scuole, per le nostre società sportive. Poi tutta la riqualificazione dell'illuminazione pubblica, che ha visto in particolar modo interessati i paesi dei Coi de Pera. In questo momento sono nella frazione di Quantin con oltre 200.000 euro di investimento. L'ultimo progetto è di Lastreghe, mi sembra che siano 36.000 euro, se non vado errato, per 7 punti luce, una richiesta che è emersa dal comitato frazionale e che in tempi velocissimi l'amministrazione ha posto in essere. Tutti gli interventi sulla casa di riposo, intercettati anche questi con molti contributi, 1.000.000 per il sottopasso di Nuova Erto. Anche qui il progetto in collaborazione con il BIM si sta concludendo. Abbiamo il piano della protezione civile che è stato presentato anche in questa sede. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto anche per il piano per l'inclusione, cioè per l'abbattimento delle barriere architettoniche, progetto che è importante e qualificante per la nostra comunità, perché in tutte le frazioni, in tutte le strutture pubbliche saranno osservati i principi di abbattimento delle barriere architettoniche, quindi Ponte nelle Alpi diventa un comune centrale da questo punto di vista sul rispetto e la dignità delle persone. Ci soffermiamo anche sulla cittadella dei servizi, anche qui la riqualificazione di un'intera area. Insieme alla provincia abbiamo ottenuto prima un finanziamento di circa 40.000 euro per la progettazione affidata allo studio MADE di Treviso. Abbiamo presentato il progetto alla popolazione e poi di seguito sono arrivati i finanziamenti. L'ultimo che abbiamo presentato insieme ad altri 12 comuni con il progetto europeo che si chiama SISUS e quindi una cittadella dei servizi che diventa una grande potenzialità per il nostro comune, soprattutto per le social housing e per quanto concerne anche il progetto che si chiama Dopo di noi. Per quanto riguarda poi tutta la riqualificazione della stazione, una riqualificazione che abbiamo condiviso insieme alle Ferrovie dello Stato con il sottopasso che porterà verso la piazza di Polpet, con una nuova zona che è importante per anche una zona ciclabile, pedonabile sull'attuale montacarichi e abbiamo poi la riqualificazione delle frazioni che vanno dal piccolo elemento edilizio, faccio il caso, Arsier, nel parco giochi mancava la fontana, la richiesta della frazione è la fontana nel parco giochi, ecco. Il procedimento per ottenere anche questi piccoli ma significativi interventi nel territorio. Cugnan, abbiamo lavorato per tempo per dare a Cugnan lo spazio sociale che meritava, che era l'ex latteria, un percorso che questo condiviso, lo stesso accadrà per Arsier. Abbiamo poi i sentieri del parco, di questo ringrazio l'assessore Salvagno perché insieme all'ente parco siamo riusciti a fare un accordo e quindi il parco anno dopo anno sistemerà un sentiero che porta a zone caratteristiche tipiche del nostro territorio. Parlo ad esempio della chiesetta di Sant'Andrea, ma espandiamo naturalmente anche questa capacità di riqualificare i sentieri anche nelle zone dell'Oltrerai e dei Coi de Pera. Abbiamo le piste ciclabili, un ulteriore 350.000 euro per la ciclabile, per mettere in sicurezza la ciclabile che va da Soverzene a Socher. Mazzucchi, intercettati dalla Regione Veneto, 350.000 euro per la messa in sicurezza di una possibile frana. Si sono conclusi i lavori per una prima parte di lavori per la frana dei Paradisi, un lavoro di coordinamento con la provincia e la Regione Veneto, 2.500.000 di intervento per sistemare la frana più la carrabile, ne dovrebbero arrivare degli altri. Sono partiti gli asfalti per 200.000 euro. Abbiamo sport nei parchi, poi abbiamo il progetto per i marciapiedi di Col di Cugnan, sono 250.000 euro di intervento, ci sarà un primo tratto, quindi un primo stralcio, poi il secondo, così come abbiamo discusso con le frazioni, che saranno all'interno del PI, anche di altre aree ludico-sportive. La rotatoria, i lavori con l'ANAS per la rotatoria d'ingresso dell'Oltrerai, per la rotatoria di Lizzano La Secca, già la rotatoria dell'Oltrerai è già avanti, nel senso che sono già in fase di progettazione. Abbiamo approvato in questo Consiglio Comunale un accordo con l'ANAS di circa 8 milioni di euro, tra cui rientra anche la passerella. Certo che i tempi, lo abbiamo visto anche per la passerella su, vicino al ponte di Santa Caterina, i tempi abbiamo visto anche dell'ANAS non sono velocissimi. La variante di Longarone è appena stata approvata, che condividiamo per un tratto di 500 metri, è stata approvata recentemente la valutazione di impatto ambientale. E poi la sistemazione a Roncan della Fontana Vecchia, la richiesta di 1 milione di euro alla Regione Veneto per la riqualificazione di tutta l'area per quanto riguarda la zona alluvionale. Le colonnine per le biciclette, per le bike, e poi quelli che sono i luoghi dello sport, sempre ben tenuti, il rapporto che abbiamo con i comitati frazionali, con tutte le 76 associazioni del volontariato. Io ho visto in questo periodo di feste natalizie, abbiamo partecipato e presenti a tutte le iniziative, veramente una comunità fervida, di grande forza, di grande coesione, in particolare nelle scuole. Dicevo, la biblioteca civica. Ponte nelle Alpi è una città che legge. Questo grazie alla riqualificazione della biblioteca civica. Le prossime amministrazioni avranno il compito, e questo è previsto anche nel DUP, di sistemare, siamo in fase di progettazione, anche il piano superiore. Ma è una biblioteca molto frequentata e Ponte nelle Alpi è una delle poche comunità della provincia di Belluno che rientra nel progetto Città che Leggono, proprio per la grande frequenza di utenzi. E poi il teatro che è diventato un teatro a livello provinciale importante, con diverse iniziative e un cartellone davvero importante. Ecco, ringraziamento quindi va a tutti. Io ne avrei ancora di pagine qui, ma magari mi fermo e intervengo successivamente. È che bisognava fare un po' un quadro del grande lavoro che è stato fatto da questa squadra, da questo Consiglio Comunale, dagli uffici, e quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto, di quello che lasciamo. E quindi veramente possiamo dire che Ponte nelle Alpi è una comunità che ha dato tanto e continuerà a dare. Mi fermo qui. Come volete.
DUP, documento unico di programmazione. A sentire il sindaco io riferirei documento unico dei sogni. Perché il sindaco sa vendere bene varie progettualità che al momento sono solo progettualità e staremo a vedere se si tramuteranno in esecutività. Ma siccome è giusto, hanno vinto le elezioni ed è giusto che portino quello che è il loro mandato elettorale, all'opposizione non sta altro che fare le pulci su ciò che è successo ad oggi e che l'amministrazione ha detto che avrebbe fatto. Per quanto riguarda il miglioramento sismico del municipio, l'assessore Pontello ha fatto tutta la mia declaratoria, perché ha detto che questo municipio vecchio, che qui lavorano 50 dipendenti, che tutti i cittadini vengono qua, ma non lo risaniamo dal punto di vista sismico, perché abbiamo perso il finanziamento, perché non ci siamo saputi organizzare, ma il finanziamento era solo di 500.000 euro e costava 1.300.000, adesso costerà sicuramente di più. Assessore Pontello, le comunico che fra un anno costerà ancora di più, fra 5 anni costerà ancora di più. Penso che qua abbiamo impresari che si possono dire, guardi che costerà sempre di più andando avanti, e più aspettiamo peggio, Poi la sicurezza sta in capo al datore di lavoro, la sicurezza dei propri dipendenti e dei cittadini. E questa è programmazione, perché quando si fa un discorso di questo genere, proposito, abbiamo speso in progettualità di preparazione per poter accedere ai fondi. L'assessore Pontello dirà, sì, ma almeno questo progetto rimarrà. Ci sarà l'adeguamento anche del progetto, come sempre. E quindi qua, a voler fare le pulci, voto zero. In commissione programmazione avevo fatto una richiesta all'assessore Pontello, vedo forse il momento, ma me la farà sicuramente adesso, per quanto riguarda quelle opere, investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi. Ho fatto notare all'assessore Pontello che io è 5 anni che siedo in questo consiglio comunale e come prima opera elencata trovo lavori di adeguamento dell'incrocio della strada comunale Vic Lizzona con la statale 51 di Alemagna, intervento imposto da Rete Ferroviaria Italiana. Ho chiesto come mai lo abbiamo da 5 anni elencato in questo quadro, vuol dire che è stato inizialmente finanziato e poi sospeso. Al momento non ho risposta, ho anche chiesto, ma mi ha dato rassicurazioni che esiste l'agibilità comunque della strada e speriamo bene, comunque spero che ci diate una risposta su questo intervento. La messa in sicurezza dell'autorimessa vedo che parte nel 2017, i tempi sono lunghi della progettazione, diciamo così. Intervento in previsione invece, perché lasciamo stare il libro di sogni, però negli interventi in previsioni, che significa non finanziati, sono curiosità, sapete che mi piace spulciare le carte, sono andato a vedere rispetto a tutti gli altri DUP. Quest'anno abbiamo un incremento del 50% dei punti degli interventi in previsione, siamo in campagna elettorale. Cioè qua c'è stato messo dentro di tutto, bene, perché sicuramente sono richieste che provengono dalle frazioni e quindi abbiamo delle frazioni vive, è vero signor Sindaco, però mi pare che quando andiamo a parlare sulle nostre frazioni si sentono un po' abbandonate, ho sempre fatto il caso, tranne Cugnan, a Cugnan l'opposizione non andrà a chiedere voti perché a Cugnan è stato fatto qualcosa, bisogna ammetterlo, ma in tutte le altre frazioni scarseggiamo di investimenti o di opere. Sulle linee programmatiche di mandato abbiamo visto che c'è anche questa benedetta, importante per il nostro centro più urbanizzato, Via dei Fiori, in cui, e qui vado un po' più sul dettaglio adesso, questo è stato su web, un po' più sul dettaglio, ho visto che questa amministrazione ha chiesto a degli studi di settore, un'analisi del traffico. Avevo chiesto all'assessore se è possibile che anche l'opposizione, visto che sono soldi dei nostri concittadini, venisse messa a conoscenza di quali sono le risultanze di questa istruttoria sulla viabilità di Polpet, come primo norma di dettaglio. Come seconda norma di dettaglio, il sindaco mi ha parlato di disabilità. Siccome che anche qua a me piace fare le pulci, sono andato a vedere sulla sezione strategica, quindi a breve, risorse finanziate, trovo per 2024 niente, per il 2023 50 euro, cioè com'è, facevate anche meglio a non metterla. Però questo mi riallaccia a un fatto che molti cittadini di Ponte delle Alpi segnalano ultimamente, e siccome questa amministrazione quando è da far inaugurazioni c'è e si fa carico anche di lavori che dovrebbero essere altrui, ma cos'è di più inclusivo di quel benedetto ascensore della stazione ferroviaria di Polpet, di Ponte, che è sempre fuori uso? E vi assicuro che è successo più volte, perché qualche volta mi si riferisce che Rete Ferroviaria Italiana riesce a deviare sul primo binario, ma qualche volta no. Quindi, parlando di inclusività, Sindaco, che sono sicuro che lei ci tiene, anche se 50 euro, spero si faccia carico di essere promotore con Rete Ferroviaria Italiana di una sistemazione definitiva di questo ascensore, perché se ogni 3x2 è rotto vuol dire che qui c'è un problema che va oltre la normale rottura fisiologica, oltretutto l'ascensore nuovo. Servizi cimiteriali. Lasciatemi dire che a fine anno avete approvato con delibera di giunta le nuove tariffe cimiteriali e nel cimitero di Qualtin avete raddoppiato, vi dico raddoppiato, quello che è la tomba di famiglia al grezzo. Siamo passati da 6 a 11.500 euro. Ho provato a chiedere informazioni. diciamo che c'è, mi si dice che è un adeguamento rispetto ai costi di nostri. O eravamo molto fuori prima o siamo molto fuori adesso. Se ci siamo adeguati, vabbè, un mezzo applauso. Vuol dire che prima proprio eravamo sballati con le cifre, raddoppio della cifra per le tombe di famiglia. E su questo magari dall'assessore Viel un punto della situazione sui giardini della rimembranza. Anche questi, come sempre, sugli organi di stampa molto blasonati, ma poi se uno va a vedere nel scaglione degli anni ha amare sorprese. E sempre nelle norme di dettaglio, e andiamo sul sociale, amministrazione che si è abbastanza impegnata, credo, anche se con fondi nazionali ovviamente, su quelle che sono le difficoltà delle famiglie, però adesso lo cito qua in Consiglio Comunale, Sindaco, perché noi sui Coi de Pera abbiamo un problema di una signora, ovviamente qua non si fanno nomi, che sta diventando un problema di ordine pubblico di sicurezza, perché, e quindi è in carico il Sindaco, perché spesse volte la troviamo distesa lungo i margini della strada o se non sulla strada, e quindi questo è pericoloso, insomma. E qua lo dico in DUP, visto che col DUP ci permette di andare a scaglionare tutte le maglie programmatiche delle amministrazioni. Questo è un problema sociale rilevante. Sul resto vorrei anche qua citare alcune propagande che si è fatte nel corso del mandato, cito solo questa: la rigenerazione urbana tra i comuni Ponte delle Alpi, Pago, Chiesa e Tambre. Sì, bene, giusto, ci si prova, qualche volta va bene, qualche volta va male, però qua abbiamo molta propaganda e pochi risultati. Il Sindaco ha citato il sottopasso di Nuova Erto. Dobbiamo ringraziare il maltempo che è successo a Ponte delle Alpi, quel finanziamento viene da là. Qualche opera di PNRR, l'unica vera opera, che sapete io do merito quando è merito, sono le scuole. Per il resto, il cambiare qualche lampadina di illuminazione pubblica costa molto, ma è quasi un dovere adesso. Sì. È quasi un dovere, per me è quasi un dovere. Comunque va bene, ci vanteremo anche di aver cambiato le lampadine della pubblica illuminazione. Per me è quasi un dovere in quella sorta di risparmio energetico tanto vantato da questa amministrazione, insomma. Per il momento mi fermo, grazie.
Sì, faccio fatica a rispondere al nulla, nel senso che si è parlato di libro di sogni, ma io ho citato tutte atti concreti. Sì, ho capito che, ma lascio rispondere al dottor De Pasquale, che è molto più bravo di me in queste occasioni dal punto di vista politico. Insomma, quando c'è una minoranza che non comprende quello che è stato fatto anche in maniera critica, ma con questo astio, è una minoranza che diventa sempre più minoranza. Nel senso che se in Consiglio Comunale viene citato un caso davvero difficile come responsabilità poi in capo al Sindaco, ma viene citato, mi sembra proprio di abbassare il livello di questo Consiglio, che è stato altissimo prima con le nostre comunità, con le nostre associazioni, con le nostre scuole, e banalizzarlo, no? Prendendo il caso di una persona che ha difficoltà. Ecco, io del suo passaggio mi sono vergognato in questo Consiglio, del resto non dico altro. Non so se c'è da aggiungere qualcosa o...
Ma in realtà io oggi non ho preparato molte cose da dire, nel senso che sul DUP avevamo fatto qualche mese fa un intervento complessivo su quello che abbiamo fatto. E in maniera particolare dicevo che il più importante non tante le inaugurazioni che fa l'amministrazione, ma quello che resterà per fare per gli altri. Io credo che quello che ha detto il Sindaco a stratificare il grande lavoro che è stato fatto in questi anni. Dobbiamo anche ricordare, tra l'altro, che questi anni sono 4 anni e mezzo, in realtà sono molti meno, insomma, sono un anno e mezzo l'abbiamo anche abbastanza perso, noi come tutte le altre amministrazioni. E quindi aver fatto tutte queste cose è estremamente, estremamente importante. Quindi io credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro come amministrazione, affrontando probabilmente non tutto quanto quello che c'era scritto sul programma, ma credo che qualsiasi programma è molto più ambizioso di quello che si riesce a realizzare, per magari anche per difficoltà economiche, per impossibilità di mettere in cantiere tutte le opere, però abbiamo fatto sicuramente molte opere. Oltre a quanto ha detto il sindaco, io direi anche tutta la partita riguardo al piano regolatore. Quello è un fatto importante, non viene spesso citato, ma un volano che farà i suoi effetti nei prossimi anni, è stato realizzato dopo con lunga sofferenza, ma la nostra amministrazione si è impegnata moltissimo a seguire, a anticipare anche quelli che erano i tempi burocratici. È un lavoro, quello magari un po' oscuro, ma che ha delle potenzialità importanti. Per quanto riguarda le varie frazioni, ad esempio un punto che c'era nel nostro programma e che non abbiamo realizzato, ad esempio è quello della piazza di Paiane, perché lì è tutto un meccanismo in cui c'entra sì l'amministrazione, ma è collegata a uno sviluppo per quanto riguarda i futuri aspetti urbanistici di quella zona, no? Quindi certe volte centriamo noi, molto spesso il ruolo del sindaco è anche quello di ruolo di stimolo, e credo che Vendramini e i suoi collaboratori, la giunta, ma soprattutto Vendramini è stato estremamente presente in tutti i vari tavoli a livello provinciale per portare avanti quelle che sono le esigenze del comune di Ponte delle Alpi, non solo a livello provinciale, ma con l'ANAS, con le ferrovie. Cioè è un sindaco che si è dato molto da fare per portare avanti quelle che sono, cioè, è un suo dovere, sicuramente un obbligo del sindaco, però lui l'ha fatto a mio avviso con grande capacità e con grande presenza. C'è tutta la parte sociale di cui è stato citato in maniera improvvida, a mio avviso, in una situazione particolare in cui l'amministrazione può essere coinvolta. È vero che il sindaco è l'autorità sanitaria locale, assolutamente, però lo svolge attraverso le funzioni delegate della sanità. Poi è un caso sociale del tutto particolare. In realtà noi siamo intervenuti in questi anni in maniera molto importante e significativa sulla casa di riposo. Non abbiamo avuto delle difficoltà, le difficoltà che hanno avuto anche altri comuni, siamo ripartiti con i servizi sociali, quindi a mio avviso abbiamo fatto un lavoro molto buono e ottimo. C'è molto da aggiungere, il discorso che faceva prima del merito mio, no? Assolutamente merito quello del marciapiedi via in Viale Cadore, no? Che deriva dal fatto, privatamente poi veramente spesso al sindaco, è che quando ha chiuso l'edicola Zampieri, alla fine per prendere il giornale dovevo andare fino a Ponte fondamentalmente, e quindi io sono sempre passato là come tutti noi, però sempre in macchina, andando a piedi per prendere il giornale si rende conto che c'era questo buco, e adesso secondo me c'è un altro buco che dobbiamo risolvere per la prossima amministrazione che ci sarà, e di completare e eliminare le barriere architettoniche anche nella zona dove è deceduto il nostro concittadino di Lastre, no? In maniera tale da fruire in maniera, da parte di tutti di quell'area. E quindi io credo che abbiamo fatto un grosso lavoro, un importante lavoro, e mi sento di ringraziare il sindaco e anche gli uffici. Credo che durante questi anni ci sono stati anche diversi cambiamenti all'interno della struttura comunale, e mi posso dire che diversi di questi cambiamenti sono stati anche assolutamente positivi e hanno avuto effetto sulla qualità del lavoro che diamo dei servizi che offriamo ai nostri concittadini.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti, poi dopo c'è il previsionale, quindi eventualmente. Allora, chi è d'accordo su questo punto? Contrari? Immediata esecutività, unanimità. Passiamo al prossimo punto, che è l'esame del bilancio previsionale 24-26. Prego, Assessore Pontello.
Bene, grazie Sindaco. Allora, parlando di bilancio di previsione, parliamo di un tema in cui i sogni probabilmente sono una parte molto importante, perché non si può partire, non si può arrivare ad una realizzazione se prima non l'ho sognata. Quindi per me che il DUP o il bilancio di previsione siano il libro dei sogni è in parte un complimento, nel senso che vuol dire inserire i desiderata che ci sono. Si parte sempre da lì, perché ogni movimento, ogni meccanismo di programmazione parte da un sogno, da un'idea ben precisa, e queste sono idee che sono nate da tantissimi incontri con i cittadini e con le frazioni. Questi incontri hanno portato a quelli che sono sogni, cioè che sono delle idee. Queste idee devono essere inserite nel documento unico di programmazione per poter avviare un qualsiasi meccanismo di programmazione, di realizzazione, perché da lì parte la progettazione, da lì parte la partecipazione ai bandi. Se non c'è inserito nel DUP non si può fare. Giusto per così inquadrare il bilancio di previsione, che invece è ricco di contenuti. È ricco di contenuti e, come si legge nella relazione, nella nota del revisore dei conti, è il dottor De Negri, che io ringrazio anche per la collaborazione e per la tempestività delle sue interventi. È un bilancio che è in equilibrio, che denota coerenza interna, congruità e attendibilità contabile. Sono i pilastri su cui si basa la solidità di un bilancio. Il parere è arrivato il 5 dicembre. Questo è un bilancio da quasi 5 milioni di spesa corrente, un bilancio da 4.907.602. Non so, oggi la serata mi porta a essere un po' polemico, e la polemica riguarda il fatto che questo è un bilancio che sostanzialmente è nato al buio. Mi direte, sì, un bilancio di previsione sostanzialmente nasce sempre al buio. Quest'anno, se si può dire così, è nato più al buio del solito, perché per quanto riguarda le notizie che ci arrivano sul fronte tributario, fiscale in particolare, parlo delle entrate proprie, stiamo un po' brancolando nel buio. Si susseguono notizie dalla finanziaria che vorrebbero da una parte modificare gli scaglioni IRPEF, dall'altra tenerli fermi però per i comuni, dall'altra inserire non un taglio ma un contributo alla finanza pubblica, e quindi capite che sulla base di queste previsioni riuscire a realizzare per i comuni un bilancio previsionale è particolarmente difficile. Io cito solo per dire una delle dichiarazioni apparse, delle note apparse sul sito della Fondazione IFEL. I comuni potranno evitare le problematiche di adeguamento della riduzione degli scaglioni IRPEF, potranno evitare, ma evidentemente se gli scaglioni IRPEF non sono stati determinati per legge è impossibile mettersi a cambiare. Sì, ma qualche comune ha cambiato, vabbè, qualche comune ha pensato come potrebbe essere la variazione. E dico anche una cosa subito: se noi andiamo senza ristori a modificare gli scaglioni IRPEF, cioè ad accorpare i primi due scaglioni di addizionale IRPEF all'unico scaglione, all'aliquota più bassa, noi andiamo a cercare come tagliare o incrementare le entrate per riuscire a quadrare una minore entrata di 0,10 su tutti i redditi dei contribuenti, su tutta la fascia di reddito, perché è scaglione. 0,10 su tutto l'imponibile di reddito è una cifra non da poco. Noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto una previsione minimalista, perché queste previsioni qua appaiono sul portale dedicato, e quindi da là bisogna prendere i dati. Al momento il portale non è disponibile per questo tipo di calcolo. Noi abbiamo inserito una nostra stima in riduzione, però evidentemente qui dovremmo attenderci delle notizie. Mi auguro che non siano notizie che lasciano in capo ai comuni tutta questa riduzione di IRPEF. Come dire, agevoliamo i cittadini e siamo contenti, perché riduciamo l'aliquota dello scaglione 2 da 15 a 28 mila euro, quindi lo scaglione più rilevante che c'è, ma evidentemente se poi la soluzione è comuni pagate il conto, questo evidentemente ci mette in difficoltà. C'è una nota dell'ANCI che dice, della conferenza Stato-Regioni, qui siamo in una situazione di rischio per riuscire a non evitare i dissesti dei bilanci degli enti locali. C'è il secondo aspetto, ma qui vado via veloce, che è quello del contributo di solidarietà al nostro, degli enti locali, alla finanza pubblica. Quindi non basta approvare una manovra in deficit di 15 miliardi, ma occorre anche che ci siano 200 milioni di contributo da parte degli enti locali. Questi 200 milioni, a stima di popolazione, potrebbero ripercuotersi per noi su una cifra di 15.000 rotti euro. Quindi, insomma, non è la fine del mondo, d'accordo, ma considerato il primo, il secondo e il terzo, ecco, sono tutte cose che pesano. Io però non voglio fare una illustrazione di bilancio, come dire, recriminatoria o che guarda ai tagli. Io voglio fare una previsione di bilancio, un'illustrazione di previsione di bilancio che guarda alle tante cose che sono dentro in questo bilancio, perché vada in un modo o vada nell'altro, qui le azioni ci sono. Non si è andati a tagliare, non si è andati a aumentare l'imposizione fiscale, e di questi tempi non è poco. Entrando velocemente nell'esame delle entrate e della spesa, qui devo dire che intanto i primi tre titoli sono quelli delle entrate correnti. Vado molto veloce perché non voglio soffermarmi troppo sui numeri. Qui abbiamo al titolo primo, quello delle entrate proprie, 3.323.000 di previsione di entrata, quindi sostanzialmente allineata a quella dell'anno precedente, salvo che c'è un po' di gettito in più, circa 30.000 euro dell'incremento IRPEF che era stato votato ancora nel 2021 e che è entrato in vigore il 25 maggio del 2022, che va a compensare, e meno male che c'è quello, va a compensare i minori fondi perequativi, fondo di solidarietà comunale, per circa 31.000 euro. Quindi sostanzialmente sì, perché ce ne sono di meno? Perché in precedenza avevamo avuto delle entrate eccezionali che non sono più previste. Al titolo secondo, quello dei trasferimenti, ugualmente trasferimenti dallo Stato, abbiamo 602.000 euro di previsione, con una riduzione di quasi 150.000 euro rispetto all'anno precedente, perché è vero, nell'anno precedente c'erano state delle entrate straordinarie dovute al Covid, ma dovute anche al contributo di sostegno della bolletta energetica, che non sono più previste. Quindi non solo c'è meno contributo, anzi non c'è più contributo da parte dello Stato sulla maggior spesa energetica, ma la Consip, il prezzo dell'energia di riscaldamento fissato dalla Consip è un prezzo che è ulteriormente raddoppiato, mentre i prezzi generalmente stanno diminuendo, questo è ulteriormente raddoppiato. Perché è raddoppiato? Perché è un prezzo che viene calcolato con determinate modalità che fanno sì che si vada a vedere i dati dei due anni precedenti. Quindi ci sarà sicuramente una riduzione di prezzo, ma questa è la situazione di oggi. E al titolo terzo, quelle delle entrate extratributarie, lì abbiamo 1.156.000 euro, dove anche qui c'è una riduzione sulla vendita di beni, perché non abbiamo più contributi del BIM e GSP a sostegno dei mutui fatti per la rete idrica, ma questo perché abbiamo allungato noi i mutui, è un meccanismo tecnico. E fortunatamente però abbiamo qui un intervento che veniva citato prima sul cimiteriale. Le tariffe del cimiteriale hanno subito un ritocco. Allora, sono rimaste ferme tutte le tariffe sostanzialmente in cui facciamo noi delle operazioni. Ok, quindi le tariffe di locazione sono aumentate, le tariffe invece che prevedono l'intervento da parte di ditte esterne, perché il prezzo deve essere allineato a quello che viene praticato poi dalla ditta esterna. Quindi le lavorazioni sostanzialmente necessarie, obbligatorie, che non possono essere svolte in casa, quelle hanno un incremento di prezzo. Sul cimiteriale, qui voglio ringraziare anche gli uffici, è stato svolto un lavoro enorme, perché dopo anni in cui si stava fermi si sono sbloccate tantissime situazioni, perché grazie all'attività di estumulazione non mi ricordo mai il secondo termine, insomma esumazione, che hanno consentito di liberare moltissimi posti pensando appunto alle richieste che arrivavano soprattutto per il cimitero di Cadola, poi per quello di Colle. Ecco, questi sono l'aspetto principale del cimiteriale. Adesso che il grezzo della tomba di famiglia di Quantin sia lievitata di prezzo, allineandosi probabilmente a quelli che sono i prezzi di diciamo così di mercato di queste strutture, anche perché se così non fosse potremmo essere tacciati di svendere della proprietà pubblica, questo mi interessa relativamente. Insomma, quello che mi interessa è che tantissime posizioni si sono liberate, altre ne verranno avanti, e quindi si è ricominciato ad avere posti liberi nei nostri cimiteri. Un po' di rimborso in più per le spese vive, quelle maggiori, questo è necessario farlo, ma le lavorazioni di questi tempi obbligano ad avere una ditta esterna specializzata. Ancora che dire, 67.000 euro di meno, per finire il titolo terzo, nei rimborsi di altre, perché nel 2023, invece, adesso proprio negli ultimi mesi, abbiamo avuto un rimborso che non avevamo avuto in precedenza di spese condominiali da parte delle Poste e della Questura che occupano lo stabile di Col di Cugnan. Quindi le entrate correnti si assestano sui 5 milioni, vi ho detto prima, le spese sono sostanzialmente allineate. Da citare, salto il titolo quarto per quanto riguarda le entrate, che è quello delle opere, perché insomma, ne abbiamo già parlato, non sono previste accensioni di mutui nel triennio. Quindi il residuo in questo momento di mutui in ammortamento regolare è di 3.413.000, non sono previste nuove accensioni. Chiaro che questo vuol dire che non ci sono impegni per il futuro che vengono lasciati ad un'amministrazione entrante, ma c'è viceversa tutta la possibilità di accensione di mutui. Quindi ecco il libro dei sogni che si materializza. Possiamo procedere in mutuo, possiamo procedere con avanzo di amministrazione. Ecco come viene finanziata un'opera, ma è importante che ci sia nel libro dei sogni, perché altrimenti l'opera non parte mai. E quindi non è un libro dei sogni, è un libro delle idee. Per quanto riguarda la spesa, ecco, mi soffermo un attimo su quella che è la copertura dei servizi a domanda individuale, che complessivamente è al 65-79%. Che cosa vuol dire questo? Qui vuol dire che abbiamo la mensa scolastica e l'utilizzo degli impianti sportivi. Gli impianti sportivi quest'anno è una voce un po', per il prossimo anno 2024, è una voce poco significativa, nel senso che la previsione di chiusura del palazzetto toglierà le entrate relative, anche le spese relative dal punto di vista poi dell'utilizzo, ma anche le relative entrate. Quindi vengono riconosciuti, previsti solo 5.400 euro di entrata. Sostanzialmente è il palazzetto quello che dà la maggiore entrata degli impianti sportivi. Il che vuol dire che se la spesa complessiva per lo sport, per le strutture sportive, è di 104.000 euro, di cui 104.000 euro, di cui 85.000 euro sono di spese di riscaldamento, ecco, il Comune, l'amministrazione investe sugli impianti sportivi, leggiamola al contrario, investe sugli impianti sportivi 100.000 euro. È una scelta ben precisa che viene riportata nel bilancio di previsione 2024. Sulla mensa scolastica la copertura è tornata un po' più su al 90,78%, il che vuol dire però che l'amministrazione versa il 10% a sostegno delle mense scolastiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire 23.000 euro versati a sostegno, cioè accollati a sostegno delle spese di mensa. Poi c'è un'altra spesa importante che non è proprio a domanda individuale, ma molto si avvicina, ed è quella del trasporto scolastico. Ebbene, il trasporto scolastico costerà 218.000 euro. L'importo delle tariffe fa introitare al Comune 70.000 euro. Quindi vuol dire, legge al contrario anche qui, che l'amministrazione decide di investire 150.000 euro per calmierare la spesa del trasporto scolastico, mantenendolo assolutamente localizzato e preciso. Mi pareva importante citare questi elementi che sono voci rilevanti, e passando così molto velocemente a qualche altra a qualche altra voce di spesa rilevante, ma vado veramente veloce perché qui sapete c'è un bilancio intero, è uscita questa domanda anche in commissione programmazione, ma l'avanzo di amministrazione, sì, l'avanzo di amministrazione è un avanzo di amministrazione presunto in questa fase, perché evidentemente non tiene conto dell'avanzo di quanto non speso nel corso del 2023, quindi che verrà poi riportato con il bilancio consuntivo nella voce che confluirà nell'avanzo vero e proprio. Ma qui ci preme dire che l'avanzo presunto è comunque rispettoso dei termini di legge o di prudenza o di buonsenso, nel senso che è capace di coprire gli impegni di quanto è vincolato e di quanto è accantonato nel bilancio. Quindi l'avanzo presunto di amministrazione di 1.600.000 euro copre vincoli e accantonamenti di bilancio. È un bilancio solido, non siamo sbilanciati, non siamo fuori. Ecco, almeno vincoli e accantonamenti sono coperti. L'equilibrio di bilancio, questa è una nota, insomma, si raggiunge anche applicando 15.000 euro di oneri di urbanizzazione alle spese correnti, sapete che questa è un'operazione possibile, viceversa 4.500 euro di addizionale IRPEF che potrebbe essere corrente vanno aggiunte alla spesa in conto capitale, cifre molto modeste queste per quadrare. Delle spese energetiche abbiamo detto, della manutenzione dei beni immobili sono stanziati 30.000 euro, del piano di abbattimento delle barriere architettoniche di cui si parlava. Bene, c'è un contributo a fronte del quale viene stanziato l'importo di 20.000 euro per la realizzazione del piano, la progettazione del piano di abbattimento delle barriere architettoniche. È un passaggio importante, non è immediato che ci sia una progettazione di 20.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Vengono confermati già subito in bilancio di previsione i contributi all'istituto comprensivo per 21.000 euro e all'asilo nido paritario per 20.000 euro. La cultura è già presente in questo bilancio in modo abbastanza sostanzioso. Ci sono 19.000 euro per le iniziative della biblioteca. E potranno essere come ogni anno poi incrementate sulla base di specifiche voci di progetto, quindi finanziamenti ad hoc, e poi c'è l'altro finanziamento sempre per la cultura che riguarda la stagione teatrale in cui si mette un cofinanziamento di 13.000 euro. Dal punto di vista invece degli interventi operativi sul territorio, la neve viene incrementata, avevamo 47.000 euro, portiamo a 70.000 euro lo stanziamento per lo smaltimento e la gestione della neve, per il verde da uno storico di 80.000 euro arriviamo a 150.000 euro, quindi continuiamo a implementare le lavorazioni specializzate con macchinari importanti, veloci, che consentono un lavoro molto più raffinato di quanto non venisse fatto in precedenza. Abbiamo meno operai, sì, è vero, la squadra operai si è ridotta, però l'esperienza degli ultimi anni ci porta a dire che gli interventi fatti con ditte specializzate che si avvalgono di una strumentazione ad hoc molto tecnica pagano e consentono di avere un miglioramento del verde. Non entriamo ancora una volta a discutere se il verde attuale dei cigli va bene o non va bene, sappiamo tutti che abbiamo eliminato il glifosato dai nostri cigli stradali, dalle nostre strade e quindi dalle nostre falde. Per quanto riguarda, per finire, gli interventi assistenziali alle famiglie, sempre cifre molto elevate, 120.000 euro per le famiglie, ma anche progetti come quello delle alleanze per 16.000 euro, ma anche i contributi alle associazioni. E dico solo una cosa, tenete conto che quote capitarie che noi paghiamo all'ULS da 195.000 euro saliranno a 212.000 euro. Ecco, è una cifra rilevante, ovviamente a questa corrispondono gli interventi sul territorio che noi vogliamo sempre più presenti e ci adoperiamo per farlo, quindi viene pagata naturalmente con interesse purché appunto si svolga una attenta attività capillare sul territorio, di presidio del territorio, e questa però è la cifra che viene stanziata. Infrastrutture stradali, opere citate, tutte queste come sempre con avanzo di amministrazione saranno poi messe in programma nero su bianco con tanto di importi una volta avviate le progettazioni. Io su questo mi fermo, non aggiungo altro. Grazie.
Ottimo. Allora, tanto grazie all'assessore Pontello per questa, si direbbe, dotta, no, relazione. Adesso la discussione è aperta. Prego.
Grazie. Ringraziamo l'assessore Pontello per la relazione relativa al bilancio di previsione e per il confronto che effettivamente abbiamo già avuto in sede di commissione programmazione, sia per quanto riguarda i numeri che per quanto riguarda i vari interventi. E prendiamo atto del risultato di amministrazione presunto di 1.600.000 euro circa e del totale parte disponibile di 193.000 euro, con la parte accantonata di 1.191.000, di cui 939.000 euro fondo crediti dubbia esigibilità e 105.000 fondo contenzioso. E confrontando la tabella, la stessa tabella con quella dello scorso anno, la parte disponibile, che adesso è di 193.000 euro, era di 666.000 euro. L'assessore ha dichiarato che il bilancio è in equilibrio e in coerenza con il DUP. La speranza nostra è quindi che ci siano e che comunque ci sia già una strategia per poter recuperare tutti i fondi necessari per la realizzazione di tutti gli interventi in previsione elencati nel DUP, elenco che effettivamente quest'anno è in particolar modo sostanzioso. Grazie.
Grazie. Ci sono altri interventi, altrimenti mettiamo ai... Prego.
Ma, sì. Mi stupisco dell'acidità del sindaco e dell'assessore stasera. Comunque mi sembra compito delle minoranze riportare criticità del territorio, ma mi pare, e può succedere, che non mi sia data risposta a una delle interrogazioni che ho fatto, e quindi ne approfitto adesso dell'intervento. Come mai viene da 5 anni riproposto lavori di adeguamento dell'incrocio Vic-Lissona sulla strada statale 51 di Alemania, come imposto alla rete ferroviaria italiana, e lì rimane, se l'assessore magari volesse delucidarmi un attimo su questa criticità. E per quanto riguarda il DUP, il libro dei sogni, sì, assessore, sono d'accordo con lei che lo ha inserito. Io ho citato che i DUP precedenti avevano una certa elencazione, e andiamo a vedere se vale assieme. Quest'anno abbiamo uno schizzo incrementale del numero delle opere del 50%, e ho solo notato che siamo in campagna elettorale. Ma era solo una constatazione, Comunque se mi dà una risposta su questi lavori di adeguamento le sarei grato, grazie.
Se vuoi farlo tu, se no come preferisci.
Sì, la risposta sull'adeguamento è la seguente. La strada è assolutamente aperta, omologata, non è speriamo che sia a posto. La strada è a posto, è aperta. L'opera rimane inserita perché effettivamente è mancante il cosiddetto portale che deve essere anteposto al sovrappasso ferroviario e questo è rimasto in sospeso, ma ringrazio della segnalazione per ulteriormente concentrarci a completare quest'opera, perché bisognava far collimare le esigenze della rete RFI con le esigenze di progettazione, quindi sostanzialmente allineare le richieste di RFI con la preparazione di questa struttura anche abbastanza banale da montare. Quindi monteremo, perché è giusto che l'opera sia... Tutto il resto è pagato e quello che manca è stanziato. Completeremo l'opera, perché è giusto che non rimanga ferma, che vengano sistemate queste incombenze nei confronti delle richieste della rete ferroviaria.
Sì, sono alcuni catari frangenti che devono essere messi da parte di RFI con nostra collaborazione in alcune pertinenze del ponte, ma quello che conta sono i finanziamenti che l'ANAS inserirà nella rotatoria di accesso. Come dicevo, noi lasciamo anche in eredità questi 8 milioni votati in Consiglio Comunale e concordati con l'Enel, ci vorrà anche il suo tempo. Il fatto è questo, che nel momento in cui mette a disposizione opere, vuol dire che la prossima amministrazione potrà farle, perché il DUP è un documento fondamentale, perché se un'opera per legge non è inserita nel DUP non può essere realizzata. Quindi, voglio dire, è fondamentale che ci siano opere di tutti i tipi nelle frazioni che ci hanno richiesto e quant'altro. Ci sono i finanziamenti il prossimo anno in due opportunità, presumibilmente a maggio e a novembre, quindi ci auguriamo che la prossima amministrazione colga le opportunità che noi stiamo facendo. Tra l'altro, anche dal punto di vista legale, è necessario fare i progetti e dare incarichi, perché nel momento in cui aprono i bandi provinciali, regionali, nazionali, europei, devi obbligatoriamente avere i progetti pronti. Quindi il capitolo delle progettazioni va aumentato. Ultima cosa, dicevo che mi sono dimenticato tantissime cose, vedendo l'amico Milton Ogaret, la battaglia fatta per le frazioni dei COI sull'acqua. Questa amministrazione ha messo a terra, in un accordo con il Binge SP, ad esempio, l'acquedotto di Colcontron, che è stato messo in azione in questi ultimi anni. Quindi la zona dei COI non avrà più mancanze d'acqua, adesso stanno lavorando anche sul Venal, sul nostro suggerimento, e anche su quello del Comune di Alpago. Quindi ritengo che anche questa messa a terra sui servizi idrici è importante. Poi ovviamente ci sono dei lavori imponenti, la nuova parte acquedottistica che è stata fatta dall'Astreghe verso Belluno, captazione anche questa delle acque, ha creato ovviamente qualche problema ai residenti. La messa a posto dell'acquedotto, della rete acquedottistica qui a Cadola durante l'estate, è chiaro che alcuni lavori creano ovviamente anche dei disagi. Però, insomma, crediamo che, come diceva prima il dottor De Pasquale, che questa rete che abbiamo fatto con tante istituzioni a livello provinciale e regionale possa portare i frutti, come è stato dimostrato. Allora, detto questo, possiamo mettere i voti o dichiarazione di voto?
Dichiarazione di voto, eh. No, perché non capisco, inizia questa litania della campagna elettorale, no? Inevitabile un po', insomma, tutto sommato di questo 2024-2026 noi gestiremo due o tre mesi fondamentalmente, che poi ci va sugli affari correnti. Però è un po' una litania, no? Se penso un po' alle opere che avevamo detto e pensato nel passato, l'unica vera differenza è la cittadella della salute, secondo me, che non c'era prima e c'è adesso. Il resto, tutto sommato, non mi sembra ci siano grandi, cioè che sia amplificata al 50%, insomma. È un elenco delle cose da fare, alcune di queste cose sono state, si è iniziato, insomma, il lavoro per realizzarlo. Diciamo che mi aspettavo, ecco, insomma, minoranza fa quello che vuole naturalmente, ma delle presentazioni più puntuali sugli aspetti proprio economici, perché l'assessore Pontelli in maniera molto precisa ha elencato tutta una serie di problemi che sono sul tappeto, che sono legati a scelte che sono anche sovracomunali. Ritorniamo al discorso del mancato adeguamento IRPEF della Regione Veneto, al quale si aggiunge il discorso dell'addizionale IRPEF e degli scaglioni attuali, no? Io, come contribuente Fulvio De Pasquale, sono contento se mi fanno la flat tax, passare del 43%, non sono fortunato, diciamo, passare del 43%, magari del 20% mi andrebbe anche bene come contribuente. Come cittadino mi pongo tutta una serie di problemi, perché poi alla fine con che soldi si fanno le opere pubbliche, i servizi sociali, le scuole, tutto quello che serve. Qui è una discussione che meriterebbe un approfondimento anche da parte della minoranza, perché va bene, si prendono i voti attraverso queste mancate tasse, no? Però alla fine si scarica sui cittadini, si scarica con i comuni, come dice. Adesso l'assessore Pontello non è stato in grado di quantificare in maniera precisa perché è impossibile quantificare, però è un problema. Poi tra l'altro è venuta fuori la notizia che a livello nazionale ci saranno magari 3 aliquote e a livello regionale potrebbero essere 4, quindi è una situazione tutto un divenire nel quale alla fine quelli che pagano saranno i cittadini, saranno gli enti locali, inevitabili. È sempre stato così, sarà così anche adesso. Comunque votiamo a favore del bilancio.
Se il capogruppo permette, che deve essere l'ultimo, ma visto che mi ha citato, deve essere l'ultimo, la maggioranza deve essere l'ultima, ma visto che ha citato sulle aliquote IPEF, di cosa discutiamo come opposizione? Era nel programma elettorale di questo governo. Tutti sapevano che questo governo riteneva di ridurre le aliquote IRPEF. Nel vostro DUP che ci presentate ci dice che la pressione fiscale in Italia è del 42%. Per questo governo 42% è molto. Da qui a dire... O se non di più, esatto. Ma il DUP che ci avete presentato dice 42%. Quindi il punto è, per la maggioranza degli italiani, almeno alle scorse elezioni, dire di ridurre le tasse è cosa positiva. Da lì a dire come finanziamo il resto dei servizi è un bel passo avanti, lo riconosco, ma come opposizione mi sarebbe veramente demagogo mettermi a discutere. Ho discusso con l'assessore Pontello del perché Ponte delle Alpi partirà con il 15 aprile e non il 1 gennaio. Che forse non tutti i comuni faranno, quindi lì era demagogo dire ma guardi, il nostro amministrazione tasserà ulteriormente i cittadini per altri 4 mesi, ma non l'ha voluto fare perché capisco che adeguare il bilancio sia difficoltoso, ma noi non vogliamo fare demagogia, infatti io il libro dei sogni lo lascio a loro, noi puntualmente andremo a ricordare cosa si è spiattellato sui giornali e cosa in realtà si è fatto, solo questo insomma, basta sì.
Ce l'ho fatta, segreta.
Benissimo, allora possiamo mettere i voti, chi è d'accordo? Contrari? Immediata esecutività? Unanimità. Grazie, passiamo al prossimo punto, che è la ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici. Mi sembra che sia il segretario comunale che illustra. L'avevo già acceso dopo tanta fatica.
Funziona. Non vorrei toccare qualcosa di... che non si sa mai. Allora, illustro questo punto essenzialmente perché si tratta di un argomento nuovo, è un adempimento che è stato previsto da una legge recente del 2022 e che si applica come adempimento, diciamo, a livello comunale per la prima volta. Si tratta di una ricognizione sull'assetto, diciamo, dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Un concetto peraltro anche abbastanza fumoso da un lato, no? Perché per esempio il decreto lo definisce così, i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza che sono previsti dalla legge o che gli enti locali nell'ambito delle proprie competenze ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Quindi è una definizione abbastanza vaga, che fa riferimento appunto a un concetto vago, che il legislatore stesso non poteva andare a definire con un elenco, per esempio, di servizi, e che ogni comunità, parliamo qui di comuni superiori ai 5.000 abitanti, deve andare a individuare all'interno appunto di una ricognizione annuale, spiegando perché appunto li ricomprende in questa ricognizione oppure no, e facendo, diciamo, una disamina di quello che è il concreto andamento di questi servizi dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nei contratti di servizio, secondo appunto quello che prevede la norma. È un adempimento quindi che abbiamo fatto per la prima volta, con tutte chiaramente le, i difetti del caso, insomma è una prima approssimazione, considerate che delle linee guida, ecco, degli indirizzi dell'ANAC sono usciti 2 o 3 settimane fa, e i primi corsi in materia sono stati proposti un mese fa, quindi è un lavoro fatto tutto alla fine, che sconta quindi anche questo problema, no? A livello non solo del Comune di Ponte delle Alpi, ma direi assolutamente a livello generale. La nostra relazione parte, diciamo, con un inquadramento dei servizi che sono presenti, del motivo per cui li includiamo oppure li escludiamo da questa ricognizione. Per esempio abbiamo il trasporto pubblico locale, che è affidato da un'autorità superiore alla nostra, dalla provincia, quindi un servizio pubblico a rete, è sì di rilevanza economica, ma viene escluso proprio perché è affidato da un'altra autorità. Idem per quanto riguarda il servizio idrico integrato, un servizio simile a questo, che però ricomprendiamo, è quello del servizio di igiene integrato, che una volta, diciamo, dovesse essere assunto finalmente, diciamo, a livello di consiglio di bacino, uscirà dalla nostra rilevazione, ma per ora appunto è invece incluso. La distribuzione del gas, come sapete, anche è una sua autorità e quindi è affidato da un altrove, ed è questa autorità che deve fare la rilevazione, non siamo noi. Abbiamo i servizi cimiteriali, che sono servizi di rilevanza economica, sì, perché ci potrebbe essere un mercato, ma al momento li gestiamo in economia, quindi sono esclusi da questo, perché questa rilevazione parla solo di servizi affidati all'esterno. Per quanto riguarda la gestione del teatro, è un servizio privo di rilevanza economica, non c'è un assetto economico oggi che può stare in piedi, no? Ed è comunque gestito in economia. La biblioteca è di per sé un servizio privo di rilevanza economica, perché non ha un corrispettivo. Gli impianti sportivi oggi sono privi di rilevanza economica. Il trasporto scolastico e la ristorazione invece nel nostro inquadramento lo sono, dopo magari faccio un piccolo passaggio su questo. Abbiamo escluso invece quello che sono i servizi che fanno riferimento alla Casa del Sole, quindi a centro servizi anziani, centro diurno e assistenza domiciliare, perché oggi sono privi di rilevanza economica. Diciamo che non esiste un mercato, no? Se andassimo in gara nessuno si presenterebbe, e non perché Ponte delle Alpi, diciamo, è fatto in una certa maniera, ma in tutta la provincia, se non oltre, questi servizi sono gestiti da aziende municipalizzate, da società partecipate, oppure come nel nostro caso da fondazioni comunque dove partecipa l'ente pubblico. Quindi diciamo nella nostra rilevazione sono inclusi il servizio di igiene integrato, il trasporto scolastico e la ristorazione scolastica. L'appunto che aveva fatto su questi due ultimi è che alcuni comuni per esempio li hanno esclusi perché hanno fatto un ragionamento parzialmente diverso, cioè non sono come nel nostro caso affidati tutti all'esterno, noi abbiamo tutta la parte, diciamo, delle entrate che è gestita qui da questo comune, abbiamo un ufficio dedicato. Quello che noi diamo è una parte del servizio, che certo è quella preponderante, ma non è tutto il servizio. Noi ci siamo sentiti di includerla perché comunque è un servizio che ha un certo peso, risponde, diciamo, a tutto quello che la norma prevede, quindi ci sono indicatori di qualità, ci sono obblighi di servizio pubblico, ci sono indicatori anche dal punto di vista economico. La relazione è una relazione di una 50ina di pagine, a cui abbiamo pensato di allegare quella che oggi, che dal 2023 abbiamo come carta di qualità del servizio di igiene integrata, che magari non era nota, un elemento magari non noto, anche se credo sia pubblicato sul sito di Ponte Servizi, e che contiene appunto tutta una serie di indicatori e di, diciamo, di target da raggiungere rispetto al servizio. Non so se dilungarmi su alcune cose, vabbè, magari se ci sono delle domande io vi illustro. Insomma, la relazione segue un suo schema, diciamo, in cui c'è l'inquadramento del servizio da un punto di vista normativo, i contenuti del contratto di servizio in essere, il sistema di monitoraggio comunale su questi servizi, informazioni sul soggetto affidatario, l'andamento economico con alcuni indicatori e poi, diciamo, per la qualità del servizio, anche qui con alcuni indicatori, e poi una conclusione rispetto a quello che è, secondo appunto noi che abbiamo fatto la rilevazione, il grado di soddisfazione, ecco, anche degli utenti rispetto a questo servizio.
Prego. Bene, grazie. Se ci sono interventi, prego.
Sì, grazie. Dobbiamo dire che la relazione è veramente interessante, riporta dati che meritano sicuramente una lettura E volevamo fare solamente un invito per quel che riguarda il trasporto scolastico, approfittando dell'occasione, perché non è mai stato risolto il problema del trasporto scolastico per i ragazzi che dai Coi de Pera, per necessità o per scelta, avrebbero preferito la scuola a tempo normale e non a tempo pieno, e che quindi oggi non hanno la possibilità di usufruire del servizio di trasporto scolastico se la loro scelta dovesse ricadere su Ponte nelle Alpi o il Trerai. Siamo sicuramente consapevoli delle problematiche che ci sono per la gestione del servizio, problematiche relative al calo demografico, al fatto che ormai il numero dei ragazzi delle scuole cala, la popolazione che invecchia, il territorio vasto, però appunto è un invito se fosse possibile ripensare un attimino anche a poter offrire questo tipo di servizio per eventuali necessità da parte dei nostri cittadini o dei futuri cittadini. Grazie.
Sì, allora rispondo molto brevemente dicendo che è una questione che abbiamo cercato di affrontare più volte. Certo è che abbiamo la priorità di salvaguardare noi la scuola di Col di Pugnan, e questo è uno dei motivi che ci spinge comunque a pensare un attimo se è il caso di mettere un servizio che da Col porta i bambini a Ponte o sull'Oltre Rai, quando abbiamo la necessità invece che la scuola di Col venga salvaguardata, e per questo magari lavorare sull'offerta formativa che può dare la scuola primaria di Col. Ma mettere un trasporto che porta i ragazzi da Col a Ponte è uno dei motivi che ci porta a dire: e se mettiamo il trasporto e scelgono tutti di scendere da Col verso Ponte, verso Oltre Rai, riusciamo a salvare la scuola di Col? Quindi ecco, è una delle domande che ci facciamo spesso, ma la nostra priorità in questo momento è quella di salvaguardare la scuola primaria di Col di Pugnan.
Sì, magari il problema potrebbe essere risolto magari lasciando una scuola a tempo pieno e facendo invece altre a tempo normale, dando la possibilità così poi alle persone di scegliere. Potrebbe essere un suggerimento, insomma.
Allora, possiamo mettere ai voti chi è d'accordo. Astenuti? Contrari? Due. No, nel senso che avevo visto un giudizio positivo sul documento, mi aspettavo. Vabbè. Immediata esecutività. All'unanimità. Bene, allora, approvazione della revisione ordinaria delle partecipazioni societarie. Penso che sia l'assessore Pontello.
Sì, grazie Sindaco. Punto che tratto dal punto di vista tecnico in modo molto veloce, nel senso che per quanto riguarda le partecipazioni dirette nulla cambia. E partecipate sono la BIM Gestione Servizi Pubblici S.P.A. all'1,49,25%, il BIM Belluno Infrastruttura S.P.A. all'1,32,80%, la Ponte Servizi al 100%, quindi è una partecipazione in-house, e la invece al pago Autoparco Società Cooperativa Responsabilità Limitata sotto la soglia di rilevanza allo 0,1960%. Poi ci sono tutte le partecipazioni indirette, cioè quelle detenute da queste partecipate, che sostanzialmente hanno importi per noi in quanto indiretti piuttosto minimali. Aggiungo che tutte queste quattro citate hanno i requisiti di legge per poter essere mantenute come partecipate a termini della legge 175 del 2016.
Grazie. Sono interventi, altrimenti mettiamo ai voti. Chi è d'accordo?
Astenuti? Contrari? Immediata esecutività? Immediata esecutività. Unanimità. Andiamo all'ultimo punto, che è comunicazione del prelievo dal fondo di riserva. Assessore Pontello.
Se la posso fare? Faccio riferimento alla delibera di giunta comunale, alla delibera di giunta comunale. Alla delibera di giunta comunale 210, esatto, per la quale sono stati stanziati, questa è una comunicazione di prelievo dal fondo di riserva, sono stati stanziati per ragioni di urgenza l'importo di 2.170 euro per completare il piano finanziario dei lavori di estumulazione che si sono resi necessari e che non si potevano lasciare indietro, e la bellezza di 10 centesimi per il pagamento delle rate dei mutui. 10 centesimi o sono lievitati o sono scappati, ma insomma questo sì, prelievo da fondo di riserva risolve questo problema tecnico. Grazie.
Ci sono osservazioni? Altrimenti mettiamo ai voti. Non serve votare, perché c'era l'immediata esecutività.